Sottratti all'oblio. 10 scrittori del Novecento italiano. Da leggere o rileggere. Con Maria Grazia Rabbiolo.
Mi chiedo ogni sera quel che è stato giusto nella mia vita e quel che non lo era e non lo è. Quel che mi appaga e quel che mi impiglia. Quel che desidero che sia ricordato e magari quel che vorrei fosse evitato da chi ancora può. Parto da qui, da queste tre righe che si trovano pressoché all'inizio di Inventario, uno dei suoi libri più intimi e pregnanti, illuminante di sicuro per chi desidera conoscerla come scrittrice e come donna. Sto parlando di Gina Lagorio, un po' piemontese perché nata a Bra nel 1922 e sempre legatissima alle Langhe, un po' ligure perché ha vissuto a Savona dall'età di 2 anni e anche un po' milanese perché vi ha abitato dal 73 fino alla scomparsa avvenuta nel 2005. Per lei la scrittura è sempre stata fonte di gioia personale e fonte di duro lavoro al contempo. Si può dire che di libri si è sempre circondata. Dalla sua tesi all'Università di Torino sulla poesia sepolcrale inglese e i suoi influssi in Italia, fino all'ultimo, Capita, consegnato all'editore Garzanti pochi mesi prima di morire e uscito postumo. Gina Lagorio ha anche scritto moltissimi articoli su quotidiani e su riviste letterarie. Una produzione costante alla quale si è dedicata con non meno attenzione e cura. In fondo c'è la stessa preoccupazione: scegliere le parole giuste, soppesarle per esprimere nel migliore dei modi ciò che si desidera comunicare. E per quel che riguarda i suoi libri di narrativa, dare spazio alla vita nella sua pienezza, in tutti gli aspetti in cui si presenta. Il suo primissimo libro, Le novelle di Simonetta, esce da Ceschina, editore milanese, nel 1960. Simonetta è la sua primogenita, nata nel 1946, un anno dopo il suo matrimonio con Emilio Lagorio, figura di spicco della resistenza ligure, molto vicino, a partire dal dopoguerra, agli ambienti culturali e artistici di Savona. È accanto a lui, in quel periodo di riprese e di rilancio, che Gina Lagorio conosce i due poeti che le faranno da maestri di rigore formale, Angelo Barile e Camillo Sbarbaro. Lei ricambierà questa loro attenzione scrivendo e pubblicando alcuni saggi, tra cui Angelo Barile e la poesia dell'intima trasparenza, L'Airone editore del 73, e Sbarbaro, un modo spoglio di esistere, pubblicato da Garzanti nel 1981, che precede di 4 anni la curatela insieme a Vanni Scheibiller dell'opera in versi e in prosa di Camillo Sbarbaro, pure pubblicato da Garzanti. Testi che insieme ad altri che arriveranno dopo stanno a testimoniare l'impegno di Gina Lagorio anche nel campo della saggistica. La sua vena migliore, tuttavia, resta quella della narrativa, che inizia formalmente con la raccolta di racconti Il Polline, pubblicata da Mondadori nel 66. La sua vita privata, nel frattempo, era stata segnata da un evento felice, la nascita nel 1960 della sua seconda bambina, Silvia, e da una tragedia familiare, la morte nel 1964, dopo qualche mese di malattia, del marito Emilio. E se Simonetta era la destinataria delle favole del 1960, Silvia è l'ispiratrice di un uragano chiamato Titti, romanzo pubblicato dall'editore bolognese Cappelli nel 1966, mentre Emilio è il protagonista, sotto altre spoglie, di Approssimato per difetto, uscito dallo stesso editore nel 71. Resoconto tenero e spietato, ma anche sincero all'estremo, dei suoi ultimi 10 mesi di vita. Gina Lagorio resta a Savona fino al 1973 lavorando sodo per lei e le figlie, come insegnante di lettere nelle medie superiori e come collaboratrice di sempre più numerose testate. Quell'anno conosce l'editore Livio Garzanti, che le offrirà di lavorare nella sua casa editrice seguendo la collana Grandi Libri e collaborando attivamente alla realizzazione dell'Enciclopedia Europea. Le tre Lagorio si trasferiscono a Milano. Per la scrittrice si apre una nuova stagione, ma non dimentica i suoi legami con Liguria e Piemonte. Affiorano nei romanzi che pubblica via via. In Liguria sono ambientati La spiaggia del lupo, 1977, Tosca dei gatti, 1983, Golfo del paradiso, 1987, forse i suoi testi più lineari. In Piemonte, nelle Langhe, Fuori scena del 79, Tra le mura stellate del 91, che ci riporta a Cherasco, la cittadina da lei tanto amata e nella cui biblioteca trova le carte che la spingeranno a scrivere Il bastardo, ovvero gli amori, travagli e le lacrime di Don Emanuele di Savoia, primo e unico romanzo storico al quale teneva moltissimo, uscito nel 1996. Da notare che i libri liguri li ha pubblicati Garzanti, quelli piemontesi rispettivamente Mondadori e Rizzoli. Era successo che la Garzanti, a partire da metà anni 90, era stata ceduta ad altre sigle. Per dar conto pienamente di quello che è stata Gina Lagorio, mancano ancora alcuni aspetti. Tra questi, il suo interesse e quindi la sua produzione per il teatro. Cito solo il monologo Senza copione, rappresentato anche a Lugano al teatro La Maschera per la regia di Antonio Ballerio e l'interpretazione di Ketty Fusco. E la stesura di racconti. Le raccolte da menzionare sono due, Il silenzio, Mondadori 93, ed Elogio della zucca, Rizzoli, 2000. All'inizio non ho detto quando è uscito da Rizzoli Inventario, era 1997. Romanzo di domande con tentativo di risposte, ancora nel segno della luce e della speranza. Vi leggo le ultime righe. Un poeta, il pazzo geniale dei Cantos, non ha dubbi. Quello che sai davvero amare rimane, il resto è scoria. Quello che sai davvero amare non ti sarà rubato. Quello che sai davvero amare è la tua vera eredità. Chiude la parabola narrativa ed esistenziale di Gina Lagorio, Capita, libro anomalo in cui la scrittrice confida al lettore tutto il dolore e lo strazio provati in seguito ad un ictus subito nel gennaio 2003. Colpisce in queste pagine la libertà con cui si esprime, anche stilisticamente. Tuttavia, anche qui, nonostante tutto, la fiducia nel valore della vita e dell'amore rimane. E rimane il suo desiderio di bellezza per sé e per gli altri. Sono lì per noi. Capita, in questo limbo, di ricordare il già vissuto, ma non capita di progettare. Quanti viaggi e quanti incontri, quanti luoghi e che paesaggi da ricordare. Ma come sarà dal vivo quel Portogallo cui tendevo con un desiderio coltivato minuziosamente tante volte, dopo che mio marito mi aveva parlato della sua Lisbona? A ogni musica di fado io ero là con lui, con l'immagine di lui in cuore. Un viaggio che era un pellegrinaggio. Ora so che solo sulle ali di un vento di desiderio ci arriverò, non con un aereo o un'automobile. Troppa fatica. Troppi intralci. E dire mai più mi pesa. Peggio, mi fa piangere dentro. E non voglio, o ancora tanto, non avrò Lisbona.